insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati innanzitutto e continuiamo la nostra lettura. Siamo andati un po' più lenti, ma perché il testo è denso e perché fra l'altro fra le problematiche che ricordate Paolo affronta in dialogo, a volte un dialogo di conflitto con i suoi fratelli della comunità di Corinto, il primo tema è quello fondamentale, che tornerà anche poi in qualche modo da sottofondo più o meno nelle altre, vedremo, tematiche, problemi che Paolo affronterà, e che è quello della divisione della comunità. No, ricordate, divisione che lui subito affronta, questa divisione che si è poi focalizzata anche in partiti, partiti che si rifanno chi a Paolo, chi ad Apollo, chi a Cefa, e con più o meno partecipazione di questi personaggi, perché per dire quelli che si rifanno a Paolo, Paolo non ha avuto, ed è quello che sta cercando di dire anche nelle sue parole, intenzione di creare un partito all'interno della comunità, e per cui sono stati alcuni che hanno strumentalizzato la sua figura. Possiamo pensare che lo stesso possa essere accaduto ad Apollo, è un po' la nostra storia, è la storia della Chiesa, no? Dove a volte anche le divisioni a volte sono legate a persone anche importanti, eccetera, che però in qualche modo catalizzano contro, in maniera appunto contraria ad altri, no? E in nome anche di una di una sapienza, ricordate che Apollo, che probabilmente era un ebreo di Alessandria, era un uomo colto, un uomo probabilmente anche molto capace di parlare, di comunicare, di cosa diversa da Paolo. E gli studiosi di Paolo dicono, appunto, da quello che si riesce a cogliere, che Paolo nel parlare era un po' incerto. Qualcuno arriva a dire che probabilmente potesse avere anche qualche problema di balbuzie, è un'ipotesi, però certamente Paolo era molto più nello scritto che non nella parola. E allora in forza di queste adesioni che appunto diventano conflittuali e che spaccano la comunità. E allora Paolo inizia proprio con questo. Eravamo arrivati alla fine del capitolo 3, dove fra l'altro ricordate che le risposte che Paolo cerca di dare sono prima di tutto quello di partire da Cristo. Ricordate la domanda: Cristo è forse stato diviso? Oppure nel nome di Paolo siete stati battezzati? Cioè, come dire, che le nostre adesioni a movimenti, parrocchie, famiglie religiose, eccetera, non possono, cioè si fondano sull'unico Cristo. Noi appunto siamo prima di tutto cristiani. E vi dicevo la volta scorsa come padre Spidlik nelle sue lezioni all'Orientale ricordava un po' come noi in Occidente, dato che siamo un po' tutti cartesiani, con tutto il rispetto per i professori di filosofia che sono qui, eccetera, e nel senso che vogliamo tutte le cose chiare e distinte, noi per esempio abbiamo molto per esempio la spiritualità. No? Allora, una volta c'è la spiritualità benedettina, la spiritualità gesuitica, la spiritualità francescana, la spiritualità domenicana, poi ci siamo inventati la spiritualità diocesana, poi ultimo, ma questo per dare un contentino a voi sposati, che vi stiamo cominciando a dire un po' che anche la vostra matrimonio, vocazione, ci crediamo poco, ve lo diciamo per tenervi buoni, ma ci crediamo poco, e la spiritualità matrimoniale, familiare, eccetera, eccetera, no? Allora, tutto questo con il rischio della frammentazione, della divisione. Nell'Oriente c'è un'unica spiritualità che è quella cristiana, che i monaci, i sposati, vivono nel loro stato di vita. Allora, non che non possa avere senso delle sottolineature tra Sant'Ignazio, San Benedetto, San Francesco, i santi sposi, eccetera, eccetera, no? Ma che non ci facciano perdere il senso invece di essere tutti quanti legati a Cristo, e Cristo ci lega tra di noi. Al di là poi delle nostre appartenenze immediate, che non sono mai preminenti, o almeno non dovrebbero essere preminenti, al nostro essere uomini, donne, cristiani, e poi dopo chi nella vita religiosa, chi nel matrimonio. Ricordate che, per dire una frase che ogni tanto riprendo perché l'avevo sentita negli anni 90, quando studiavo in Gregoriana, l'allora professore di diritto canonico Gianfranco Ghirlanda, e sto citando un cattolico doc, una persona molto intelligente, cioè molto rettore della Gregoriana, un uomo di grande spessore, e lui davanti a 300 studenti negli anni 90 diceva: noi dovremmo smetterla di utilizzare i nomi, appunto, clero, laici, per chiamarci tutti fedeli a Gesù Cristo. Chi nella vita religiosa, chi nel matrimonio, chi nella solitudine nel mondo, chi nel presbiterato, eccetera, eccetera. Mi sembra molto bello perché dice, la prima cosa è che ci rende uguali, cioè noi siamo fedeli. Quello che ci accomuna è l'essere fedeli a colui che ci è stato fedele fino alla morte. E allora, quindi Cristo come prima cosa, e secondo, Paolo parla, ricordate poi, della comunità. Sottolineando, ricordate che poi all'inizio lui, questa comunità che si sente brava, no? All'inizio li aveva anche attaccati con un po' di ironia, dicendo: io ringrazio Dio che vi ha dato tutto, non mancate di niente, avete qualunque carisma, avete qualunque dono, no? Eccetera, eccetera. Poi Paolo dirà invece: ma guardatevi un po', no? Cioè, dice a un certo punto, cerco di riprendere le parole, ecco, ancora il capitolo 1, che dice: considerate infatti la vostra chiamata, fratelli, non ci sono molti fra voi sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma è quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Cioè, un'altra, dopo il fondamento che è Cristo, l'altra cosa che noi stiamo in piedi non per la nostra bravura, ma perché Lui ci ama. E dove noi facciamo, in qualche modo, rintuzziamo la tentazione dell'orgoglio e la tentazione di sentirci in piedi per i nostri meriti, avendo memoria, potremmo dire, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze e dei nostri peccati, cioè della nostra finitudine. Custodire la memoria della nostra finitudine, proprio per cogliere che noi stiamo insieme perché Lui ci ha chiamati, ma non perché noi siamo bravi, perché eccetera, eccetera, no? ma perché lui ci ama. Non sappiamo bene perché, ma ci ama. Allora mi sembra anche bello questo, no? Cioè il poter aver memoria e custodia. E quindi anche, e poi dopo Paolo parlerà appunto di una sapienza e di una sapienza. Ricordate tutto il discorso che fa contro una certa sapienza umana che in qualche modo che si fonda su se stessi, su quella bravura che ognuno a un certo punto può pensare di essere arrivato, e poi magari sai, un po' pensi tu, un po' te lo dicono, ci credi veramente di essere bravo, questo è il problema di tanti, che pensano di poter attraverso un discorso di sapienza esaurire il mistero di Dio. Attraverso un discorso, no, di parole che in qualche modo, cioè avete percepito, non so, a volte no, anche nella Chiesa, e non solo nella Chiesa purtroppo, no? Cioè nel senso che è una cosa che ha a che fare un po', quando ci sono quelle persone, io mi fermo per esempio nei contesti ecclesiali, che ci danno nel modo di, magari capaci, affascinanti, nel loro modo di porre le cose di Dio, di darci l'impressione che loro Dio ce l'hanno in tasca. Dio ce l'hanno in tasca. Vuoi sapere qualche dubbio? Vieni a parlare con me. Qualche problema? Te lo risolvo io. Ed è una tentazione che è sempre presente e che, come dire, più uno è bravo, più uno è dotato, più una è brava e dotata, e più è a rischio. E allora per questo, no, poi Paolo dirà appunto, voi ve la credete? E poi che cosa succede? Che questa sapienza di cui voi vi sentite tanto e siete divisi e ci sono invidia. Come dire, un bel discorso che pensa di avere in mano il mistero di Dio e che non si realizza poi in una vita di comunione. Perché nell'affermazione orgogliosa di noi stessi non c'è spazio per la comunione con gli altri. La comunione è possibile in un amore che mette insieme le nostre finitudini, la sua misericordia. È una comunione che si fondi su un leader o una leader che in qualche modo si presenta come rassicurante rispetto alla vita delle persone, alle sue domande e al mistero di Dio, crea divisione. Ricordate, poi è un po' quello che è un linguaggio che diventa discorso unico, no? Di quelli che all'interno di movimenti o di gruppi, eccetera, assumono tutti lo stesso linguaggio e a volte, come sappiamo, anche la stessa intonazione dialettale, anche se magari sono del sud e prendono quella del nord. Ecco, allora, Paolo dirà, però, alla fine del capitolo 3, eravamo lì, diceva appunto, attenzione, quindi io sono stato solo come ho posto il fondamento, un altro vi ha costruito, il campo è di Dio, noi siamo edifici di Dio, attenzione, si attento come si costruisce, perché nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già si trova, che è Gesù Cristo. A volte ci possono essere delle esperienze ecclesiali che si fondano non più su Cristo, ma sulla persona che all'inizio almeno ne è stato mediatore o mediatrice. E questo si vede che poi, andando via questa persona, crolla tutto. Crolla tutto. Qui ciascuno di noi, no, credo che abbia esperienze a cui pensare, no? Cioè, forse anche vissute direttamente o almeno conosciute. E dice fra l'altro Paolo, attenzione, perché questo fondamento, per quanto possa essere bello, Si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, cioè cose più preziose o meno, possa avere più successo o meno, poi la vita metterà alla prova e si vedrà cosa resta. E dice, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Qui probabilmente lui sta pensando anche al giorno del giudizio, però noi sappiamo che molte volte questo giorno del giudizio non è quello che attendiamo, che arriverà alla fine dei tempi, ma avviene anche nelle vite delle persone, situazioni di prova che in qualche modo svelano, mettono alla prova su chi ci fondiamo. Su chi ci fondiamo. Ora, e poi questa cosa del Tempio di Dio, attenzione, se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Probabilmente ci sono state delle situazioni a cui Paolo sta facendo riferimento, cioè situazioni di decostruzione, di distruzione. Prima ha parlato nella comunità di chi costruisce, di chi edifica, ma sicuramente fa riferimento a delle situazioni in cui delle persone hanno distrutto all'interno della comunità. Quindi anche qui sappiamo, abbiamo ben presente situazioni molto deplorevoli e di sofferenza, no? Di tante situazioni purtroppo di vari abusi che distruggono all'interno della comunità. Dice, per cui nessuno si illuda, se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia, e ancora il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro, Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ecco, no, di questa sapienza del mondo, no, la logica contraria a Dio, questa sapienza che pensa di poter prendere, comprendere in un discorso di sapienza il mistero di Dio. Ricordate che nella teologia orientale il grado più alto di sapienza è il silenzio, è la cosiddetta teologia apofatica. Noi veniamo prima del concilio da una teologia cattolica, era la manualistica. Dove appunto con una teologia filosofica c'erano tutte quante le domande, le risposte, le citazioni bibliche e si rispondeva a tutto, come se il mistero di Dio fosse in qualche modo interrogabile e allo stesso tempo averne risposta, no? E grazie a Dio questa è andata in crisi anche per noi. E noi sappiamo che appunto c'è una parola che è cosciente del suo limite. C'è una parola che è cosciente del suo limite. C'è un bel detto dei padri del deserto che mi è venuto in mente adesso e ve lo racconto a proposito della parola e del suo limite, che l'imperatore di Costantinopoli aveva sentito parlare di un santo monaco. E allora era andato da lui per interrogarlo e porgli tutte le domande nella speranza di poter avere tutte le risposte su Dio, eccetera, eccetera. Per cui l'abate della comunità, appena vede arrivare l'imperatore, gli va incontro, no? Gli fa tutti gli onori, è onoratissimo che l'imperatore venisse nel suo monastero, e l'imperatore chiede di poter incontrare questo monaco, e allora l'abate lo accompagna, e entrano nella cella di questo monaco che li accoglie, si siedono e l'imperatore comincia a fargli tutte le domande, no? Eccetera, e il monaco rimane in silenzio. L'abate, sempre più imbarazzato, perché vedeva la contrarietà dell'imperatore, a un certo punto l'imperatore vede che questo non gli rispondeva niente, per cui se ne va, no, contrariato. L'abate lo accompagna e torna tutto arrabbiato nei confronti di questo monaco, perché gli dice: ma come, no, è venuto l'imperatore e tu non gli hai risposto, no, non lo hai edificato. E allora lui dice: se non lo edifica il mio silenzio, non può edificarlo la mia parola. Pensateci. Allora, tutto quello, quindi, Paolo, Apollo, Cefa, ricordate che erano le bandiere di questi cristiani che prendevano loro come fondamento, diceva, il mondo, la vita, la morte, tutto è vostro, voi non appartenete a loro, ma anzi loro sono vostri in quanto sono al vostro servizio, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Credo che anche questo, no, ci può aiutare a cogliere che poi anche qualunque mediazione che ci può aiutare a camminare è qualcosa di un fratello, una sorella che ci viene donato, e magari ci viene donato per una parte del nostro cammino, non per sempre. Perché anche poi il suo farsi da parte è un servizio. Ricordate, in questo senso noi cogliamo anche un senso al fatto che Mosè non entrerà nella terra. Vi ricordate alla fine del Deuteronomio? Prima che il popolo entri nella terra, Mosè morirà e non entrerà nella terra. Anche lì a fare un servizio, no? Come dire, popolo di Israele, voi avete bisogno di Mosè, ma ancora più avete bisogno di Dio. Perché poi a un certo punto Mosè verrà meno. Quello che non deve venire mai meno è il Signore. Ma tutte le altre mediazioni sono un aiuto, un dono, vi appartengono, sono per voi, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, quello è l'importante. Ora, andiamo un po' veloci, nel capitolo 4 troviamo un po', vedremo un'apologia di Paolo che leggiamo velocemente, ma non mi fermo molto. Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori del ministero di Dio. Vedete, noi non siamo i padroni, siamo servi e amministriamo qualcosa di non nostro. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi e da un tribunale umano, anzi io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Vedete, Paolo sta in un contesto conflittuale, per cui lui, sa che gli altri lo giudicano, e quindi io faccio il mio mestiere, non importandomi del vostro giudizio. Anzi, io stesso non mi giudico, quello che mi importa è il giudizio del Signore. E non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Queste cose, fratelli, le ho applicate a me a modo di esempio e ad Apollo per vostro profitto, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito dell'altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Vedete, no? La malattia spirituale, ricordate che anche abbiamo fatto insieme a diversi di voi un cammino sui vizi capitali, no? E la lettura che cercavamo di dare è quella che i vizi non sono altro che malattie delle nostre relazioni fondamentali. E qui in particolare è la malattia dell'orgoglio, della nostra relazione fondamentale con Dio. Non riconoscere più che quello che abbiamo ci è stato donato per amore, e due, sentirci noi fonte di quel dono. Questo polarizza su noi stessi e ci allontana dagli altri. Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi senza di noi, siete già diventati re. Vedete come Paolo continua, no, a prenderli in giro, a magari foste diventati re. Così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Vedete come Paolo sta sottolineando nell'esperienza che lui sta vivendo, che non è solo questa, ma è anche questa, come dire, l'essere nella logica di Cristo porti a vivere questo disprezzo da parte della logica del potere, dell'avere, dell'apparire, ma che nell'amore si sceglie di passare anche attraverso questo. Ricordate, il motto dello stemma vescovile episcopale di Martini, che era per la verità amare le difficoltà, per amore della verità, no? Scegliere, se per amore della verità la via è quella della difficoltà, io la scelgo, non fuggo la difficoltà venendo meno all'amore della verità. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Per cui ricordate anche questo, cioè la logica del Vangelo non è facile. E tanti nella comunità di Corinto facevano fatica a entrare nella logica del Vangelo. Anche se battezzati, ma facevano fatica a vivere la logica del Vangelo. Potresti infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti prati. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi prego dunque, diventate i miei imitatori. A volte si sottolinea un Paolo che può sembrare abbastanza pieno di sé, no? Dal fatto di dire diventate i miei imitatori, cosa che neanche Cristo ha detto, no? Gesù ha detto seguitemi, state dietro a me. Però vedete, è sempre relativo al contesto, perché qui Paolo si sta mostrando nella sua debolezza, nella sua fatica, in tutto quello che di essere stato considerato spazzatura, eccetera, eccetera. E allora è l'invito a entrare nella logica del Vangelo. Per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore. Egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno dappertutto in ogni chiesa. Come se io non dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio. Vedete, no? Cioè, era conflittuale questo rapporto con alcuni, per cui, come dire, io non verrò e allora qualcuno si sta allargando. Ma da voi verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto non già dalle parole di quelli che sono gonfi d'orgoglio, ma di ciò che veramente sanno fare. Il regno di Dio, infatti, non consiste in parole, ma in potenza. Che cosa volete? Devo venire da voi col bastone o con amore e dolcezza d'animo? Vedete, non è col bastone o con dolcezza d'animo. Tra l'altro notate come questo è un tratto poi sempre di Paolo, quello di partire da problematiche concrete e poi in qualche modo riflettere teologizzando, nel senso più bello della parola, cioè mettendo in connessione il quotidiano, le beghe, anche quelle, con il mistero di Dio con noi. Per cui lui passa, no, dal bastone alla potenza di Dio e alla, no. Ora, nel capitolo 5, passiamo a un altro passo, cominciamo a vedere alcune problematiche concrete che Paolo sente, la necessità di affrontare. Si sente dovunque parlare di immoralità fra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto, scusate, sto prendendo un testo, che uno convive con la moglie di suo padre. Ora, questa immoralità è in greco porneia, che è un genere, sì, porneia, che è di per sé una parola che indica diverse situazioni, diciamo, problematiche all'interno delle relazioni affettive e sessuali, quindi prendiamolo come cosa generale. Allora, qual è il punto? È il punto che uno vive con la moglie di suo padre, con la sua matrigna. Leggo ancora, poi leggiamo fino al versetto 9. E voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo radunati voi il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù Cristo, Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia, di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Che cosa c'era in ballo? Allora, intanto già nell'Antico Testamento e nella tradizione ebraica, questa relazione con la moglie del proprio padre era vietata, così nel libro del Levitico, al capitolo 18, così nel Deuteronomio, e nel contesto pagano lo era a volte, non sempre. Perché era vietata nella tradizione ebraica? Perché in qualche modo, cioè, come dire, l'unione sessuale tra un uomo e una donna, in qualche modo legava, univa le due persone. Cioè, per cui andare a letto con la donna che è stata sposata o unita al padre, significava entrare in qualche modo in una fusionalità, in una relazione non, no, con il padre stesso. E pensate che, tanto per darvi due riferimenti dell'Antico Testamento, vi ricordate Noè? Che dopo il diluvio, quando il diluvio finisce, esce dall'arca, pianta una vigna, per la Bibbia, colui che ha iniziato la felice no, tradizione, tutti beneficiamo del vino, e si ubriaca. E succede che Cam, uno dei figli, scoprì la sua nudità, e chiamò gli altri fratelli a fare lo stesso. Invece i fratelli non accettarono di fare questo, ma vennero, con le spalle verso il padre, dando le spalle al padre, e pian piano coprirono la sua nudità. Bene, Lì non è questione di una nudità fisica di Noè che il figlio vede e si mette a ridere. No, perché scoprire la nudità del padre significa andare a letto con la madre. E quando Assalonne fa guerra al padre Davide e gli muove contro con il suo esercito e Davide scappa da Gerusalemme, Assalonne, arrivato a Gerusalemme, entra nel palazzo del padre e la prima cosa che fa? Va a letto con le sue concubine. Prende il posto del padre unendosi sessualmente alle sue concubine. Allora, intanto, ecco, vedete, attenzione, qui Paolo non vuole dare delle norme, perché fra l'altro Paolo è anche colui che chiamerà a una libertà dalla legge, vedremo, ma è piuttosto quello su cui Paolo insisterà, è una sensibilità, è un modo di, come dire, intanto tener conto di quello che c'è in gioco, di quello che è una norma, poi si vede la sua applicazione, no? Ma che cosa porta, che valore, che attenzione, rispetto anche a una relazione con Dio che poi si dice nelle nostre azioni. A volte c'è il rischio che noi pensiamo a una religiosità che si vive in un ambito e una vita concreta che si vive in un altro, una religiosità che magari si esprime in bellissime liturgie presso alcuni santuari oppure liturgie dove si canta, si balla, si alzano le mani e poi come uno lavora, se paga le tasse, se paga i suoi dipendenti, se cerca di avere un rapporto giusto con sua moglie, non la picchia, eccetera, eccetera, quello sembra che non c'entri con la fede. Mi ricordo, forse ve l'ho detto, una ragazzina una volta d'Azione Cattolica, e che sapete, i ragazzini sono sempre un po' ingenui, no, sono, devono imparare a stare al mondo. Poi se sono di Azione Cattolica, e a cui tanto voglio tanto bene, ci sono tanti amici di Azione Cattolica, ma dato che a casa sua c'era ormai da tanto tempo liti tra i genitori e dei fratelli, delle sorelle, zii, no, relativamente alla divisione di un appartamento, cioè con casini eccetera eccetera, allora una volta lei non ce l'ha fatta più e sapete, ingenui, che volete dai ragazzi, dalle ragazzine, no? Che è andata lì e gli ha detto: ma scusate, ma voi andate a messa tutte le domeniche, fate pure la comunione e vi state ad arrabbiare così? Allora dice che una zia l'ha guardata con, come dire, poverina, e la zia gli dice: e che c'entra? E che c'entra? Dove c'entra la nostra fede? Dove c'entra? C'entra qualcosa? E allora, però, attenzione, qui, fra l'altro, notate che Paolo non se la sta neanche tanto prendendo con questo. Poi vedremo il fatto del metterlo fuori, eccetera, eccetera, no? Ma Paolo, prima di tutto, sembra quasi rivolgersi di più alla comunità. Cioè, la comunità che, rispetto a questo fratello che sta vivendo una situazione contraddittoria, almeno per quello che era la sensibilità, quello che era e le cose anche in gioco, eccetera, non lo aiuta. Non si pone problema. Non si pone problema. Un po' questa è a volte anche la nostra crisi cristiana, della nostra Chiesa, no? La dimensione comunitaria, che in tante situazioni non c'è. Sì, stiamo insieme la domenica in chiesa e poi ognuno per conto suo. Allora, non siamo di aiuto a volte l'uno verso l'altro, no? Ma non come controllo e non come giudizio, ma come aiuto fraterno che magari ci aiuta a discernere situazioni problematiche nelle quali a volte possiamo trovarci. Paolo in qualche modo sta dicendo, e vedete, e voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che di esserne afflitti. Cioè che queste situazioni, vedete, anche vi facciano soffrire. Perché vi facciano soffrire? Perché è uno di voi. Questa cosa della esclusione poi dalla comunità per un tempo, che poi nel corso della storia purtroppo è stata una cosa schifosa, sappiamo tutte le scomuniche, uno strumento politico, sappiamo purtroppo quello che è accaduto. Però all'inizio non era così. Cioè all'inizio era mettere distanza. Perché l'altro ci pensi alla sua situazione. L'altro che è mio fratello, mia sorella. Cioè, per cui la sua sofferenza, la sua situazione che sta vivendo e nella quale si è incasinato e non ne vuole neanche capire, al di là di tutto mi fa soffrire. Perché è uno della mia famiglia. Perché è uno della mia famiglia. Questo ci manca tante volte, no? E allora, vedete, no, Paolo che interviene e chiede che ci sia una distanza, Tanto che dice questo individuo poi l'ha consegnato a Satana, rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Ora, esattamente questo passaggio non riusciamo a capire a che cosa Paolo si stia riferendo. Forse per dire in quella condizione incasinata in cui si è andato a mettere, in qualche modo ci rimanga, almeno poi. Ne verrà fuori, no, bastonato, no, ma almeno si redimerà. Però è questo, c'è cioè un po' una distanza, no? Cioè, come anche, scusate, nelle nostre relazioni a volte c'è bisogno di mettere una distanza per tentare di superare una crisi. È qualcosa che a volte sentiamo l'esigenza, no? Di prendere distanza, perché quella distanza nella mancanza dell'altro, fra l'altro le chiese, la prassi della chiesa primitiva nei confronti di queste persone che venivano messi in penitenza, era anche quello di accompagnarli con delle persone che non le perdevano di vista, mantenevano un'amicizia, eccetera, e la Chiesa pregava per loro. Ogni domenica pregava per loro, nell'Eucaristia li ricordava, perché sono nostri fratelli, sono nostri fratelli. Vi dicevo quella cosa che che un vescovo una volta diceva, e che già vi dicevo così, a proposito dei preti abusatori, dove lui diceva appunto questo, che il rischio di rimanere come chiesa intrappolati in un giustizialismo, perché oggi i pedofili sono gli appestati, che devono essere uccisi. Ora non possiamo metterli in pena di morte, ma no, rispetto a quello dobbiamo in qualche modo metterli nella morte che loro hanno provocato. Allora questo vescovo diceva assolutamente mai più coprire, per cui tutto il cammino della giustizia, prima di tutto per le vittime, e loro devono confrontarsi con quello che è stato le loro azioni, i loro reati, ma dopo tutto questo la Chiesa deve poter avere anche per loro un annuncio di misericordia. Perché sono nostri fratelli. Sono nostri fratelli. I gesuiti spagnoli sono venuti fuori con un documento che assume e chiede perdono, e fa anche i numeri, di una novantina di gesuiti spagnoli che dagli anni 20 agli anni 90, da quello che si sa, si sono macchiati di abusi. Come gesuita, leggerlo per me non è facile, ma è la mia famiglia, è vero. E non basta prendere distanza, e non è quello, ma assumere, come dire, sapendo poi che la pedofilia non è solo questione di preti, purtroppo è questione di preti, ma non è solo questione di preti, purtroppo, lo sappiamo, e non è solo questione ecclesiale, purtroppo. Ma anche qui, sentirci, no? Lottare contro tutto questo, prendere le giuste distanze in chiave no? Di poter sperare una salvezza per tutti, anche per coloro che hanno sbagliato. E Paolo, fra l'altro, sta dicendo, vedete, toglietelo di mezzo, e fa l'esempio del lievito vecchio per essere pasta nuova, ma il problema perché? Non perché bisogna sempre fare così, ma perché voi non siete in grado di portarlo. Cioè il problema è che voi siete deboli. Cioè una comunità può portare anche persone con problematiche se ne ha le forze. Se ne ha le forze. Ma se le problematiche di queste persone sono al di là delle forze di una comunità, con il rischio che la comunità si frantumi, c'è bisogno di prendere distanza. Per cui, vedete, mi sembra anche molto sensato, no? Molto ragionevole. Paolo sta dicendo, perché? Perché voi siete deboli, cioè voi vi credete bravi, no? E non fate niente e non sentite queste situazioni come problematiche, come qualcosa che, no, perché siete tutti impegnati a vedere quanti siete bravi, tutti i doni che avete. E dice, vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità, non mi riferivo però agli immorali di questo mondo, agli avari, ai ladri, agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo, cioè nel senso che siamo in questo mondo. Io ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale, o avaro, idolatra, o maldicente, o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio in mezzo a voi. Vedete, è la lotta non per essere perfetti, ma per essere vivi rispetto al male che ci abita. Per salvare il fratello, per salvare la sorella. Altro caso, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti, anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna. Sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a non credenti. E già questa è una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né i morali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Di cosa sta parlando Paolo? Del fatto che alcuni sono andati a finire in tribunale, nel tribunale civile. Allora, Paolo non ce l'ha con i tribunali civili e non dice che i cristiani non devono rivolgersi ai tribunali civili. Attenzione! Nel Talmud si dice che gli ebrei non dovranno rivolgersi a dei tribunali pagani, però e probabilmente questa cosa di Paolo dice che questa usanza era già ai tempi di Paolo, sapete che il Talmud è successivo a Paolo. Il problema era anche che spesso nei tribunali pagani doveva giurare in nome degli dèi e naturalmente per degli ebrei e per dei cristiani questo non era accettabile. Però vedete il problema qual è per Paolo? Cioè è che voi dovevate finire in tribunale. Questo è già il problema. Cioè che tra voi fratelli e sorelle dovete andare a finire in tribunale. È già questa la sconfitta, no? Cioè io andando in giro nelle diocesi, eccetera, venendo a conoscere di una situazione di due preti della stessa diocesi che sono in causa civile, meno male non penale, ma civile, da anni, perché poi sappiamo queste cose qui, no? Che mi sono cadute le braccia. Mi sono cadute le braccia. Cioè, tu dici, due cristiani, già il fatto di essere cristiani, è già questo, dovrebbe già farti cadere le braccia che vanno a finire in tribunale. Però, che presiedono delle comunità, che presiedono l'Eucarestia, che hanno una parola autorevole di insegnamento per i fratelli e sorelle, vadano a finire in tribunale. Il problema non è il tribunale, non so se mi sto spiegando, no? Cioè, che è anche quello che Paolo dice. Il problema è che si arrivi a delle liti tra fratelli e sorelle in Cristo, no? A questi livelli. Cioè che in qualche modo la logica, non che non ci siano liti, e questo è, perché rispetto a questa cosa potremmo dire Paolo è molto naif. No, Paolo è un po' l'idealista, per cui, no, cioè, eccetera, queste cose, no. Ma se ci pensate più profondamente, no, cioè, significa che il cuore non si è allargato. Lo stesso Abramo, che pure faticava, cadeva, no, sappiamo tutte le vicende con la moglie Sara, eccetera, però quando... al capitolo 13 del libro della Genesi cominciano a esserci problemi perché le greggi di Abramo erano numerose e le greggi di Lot, suo nipote, erano numerosi e i mandiani cominciavano a litigare tra loro per i pozzi, quindi avere troppi soldi è un problema, quindi non so quanti, vedete voi, è un problema, E per cui Abramo chiama Lot, gli fa vedere tutto il paese e gli dice: guarda, il paese sta davanti a noi, scegli tu la parte che vuoi. Se tu andrai a destra, io andrò a sinistra. Se tu andrai a sinistra, io andrò a destra. Ma non ci sia lite tra noi, perché noi siamo fratelli. Perché noi siamo fratelli. Allora questo mi sembra che, vedete, purtroppo, e poi no, le situazioni che vediamo attorno a noi, le fatiche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli di Bose, ma i francescani sono divisi subito, già con Francesco. La storia dei benedettini è una storia di divisioni. Noi proprio pienamente non ci siamo ancora divisi, grazie a Dio, i gesuiti, ma non per questo siamo migliori. E eccetera. Allora questo è il problema per Paolo, no? Cioè che è una sconfitta avere liti tra voi. È una sconfitta. Tali da arrivare al tribunale civile, tali da arrivare al tribunale civile. Significa che, ecco, che il cuore non è stato ancora lavorato sufficientemente dalla misericordia di Cristo per voi e da voi per gli altri, no? Ricordate, cioè, vedete, Paolo gli sta facendo vedere a questi che si sentono bravi, i primi della classe, le situazioni concrete. Le situazioni concrete, no? E per cui, no, vedete, cioè noi eravamo così, dice Paolo, no? Cioè noi eravamo in queste situazioni e di fatto lo siamo ancora in qualche modo, ma nel battesimo siamo stati santificati, siamo stati giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Attenzione, qui Paolo non sta dicendo che noi quindi siamo stati santificati e queste cose non dovrebbero succedere più, no. Paolo sta dicendo che noi in Cristo siamo stati messi in situazione di poter camminare nella vita. Poi sta a noi. La giustificazione di Cristo è che Cristo ci ha giustificati, ci ha finalmente messi nella giusta relazione con Dio che ci permette di lavorare per costruire relazioni giuste tra di noi. E ecco, quindi questo è. E poi ancora, leggiamo ancora questo, poi ci fermiamo. Tutto mi è lecito. Sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito. Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Vedete, qui Paolo sembra prendere uno slogan che girava nella comunità, questa comunità di bravi, questa comunità che vive nella libertà di Cristo, eccetera, eccetera. Ora, secondo alcuni studiosi, questo è interessante, questo slogan probabilmente era una frase di Paolo. Perché vi ricordate, Paolo è nella lettera ai Galati, è quello che parlerà della libertà dei figli di Dio rispetto a una lettura e un'interpretazione della Torah legalista, che in qualche modo chiudeva in una schiavitù. Paolo parlava della libertà nello spirito. E allora è probabile che questa frase, come dire, sia stata presa proprio da un suo discorso e sia stata strumentalizzata. Per cui Paolo ha la possibilità di, in qualche modo, di spiegare in che senso lui la diceva. Perché se da una parte è vero che tutto è lecito, ricordate che anche Gesù, no, nei Vangeli a un certo punto rendeva mondi tutti i cibi, quando dice non è quello che entra nel ventre, ma quello che, no, che rende impuro l'uomo, ma quello che esce dal suo cuore, eccetera, eccetera, e quindi in qualche modo già relativizzava quello che sappiamo nella tradizione ebraica poi è tutta dei cibi puri, cibi impuri, eccetera, eccetera, e tutte le altre prescrizioni. E allo stesso tempo Paolo comincia a dare dei criteri. Allora, se da una parte tutto è lecito, sì, ma non tutto ti aiuta. Ogni esperienza, no, potrebbe essere, ma cosa ti aiuta? Prima di tutto. Tutto è lecito, ma attenzione, Ma che cosa non ti rende schiavo? Vedete, ma non mi lascerò dominare da nulla. Allora un criterio è ciò che aiuta la tua vita, ciò che non ti rende schiavo, e poi vedremo che il terzo criterio sarà il bene del tuo fratello. E notate sempre questo per Paolo, no? Cioè, tu sei dentro una comunità, sei tu con gli altri, per cui il tuo bene diventa influsso di bene su altri, il tuo vero bene diventa influsso di bene su altri, come il tuo male diventa influsso di male sugli altri. Per cui anche il discernimento su tutto quello che nella libertà, tutto possiamo, lui dirà in un'altra sua lettera, no? Considerate tutto, per cui con grande libertà tenete ciò che è buono. Tenete ciò che è buono. Cioè che ti aiuta, ti giova, non ti schiavizza, non ti chiude e aiuta te e gli altri. Va bene, allora mi fermo qui. Bene così. Stop allo share. Bene, allora vi auguro.